Il mondo alla radio.
Allora, cari ascoltatori, benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. Allora, che cos'era questa? Era Money for Nothing, The Dire Straits, una canzone del 98 che in qualche modo richiamava il consumismo e anche lo condannava. Ecco, ne parliamo perché la Banca Centrale Europea in questo momento sta predisponendo nuove strategie monetarie, diciamo così. È in arrivo infatti l'euro digitale. La BCE da tempo sta lavorando per studiarne il metodo di emissione e di gestione. In vari paesi europei poi si stanno anche portando avanti dei test per verificare poi in realtà quanto questa operazione sia complessa. Ma allora, che cos'è l'euro digitale? Sentiamo un po' che cosa ci dice Vincenzo Di Nicola, cofondatore dell'app Conio e membro della commissione blockchain del Ministero dello Sviluppo Economico.
Noi tutti oggi siamo abituati a usare strumenti quali carte di credito, bancomat o anche app più moderne come Satispay. Quindi sembrerebbe che già l'euro digitale sia una realtà. Questo non è vero. Quegli strumenti di cui ho appena parlato danno una parvenza di euro digitale, ma non lo sono, perché alla fine si appoggiano sempre a un conto corrente bancario che la persona deve avere a priori. Senza un conto corrente bancario, carte di credito, bancomat, eccetera, non possono funzionare. Invece oggi quello che la Banca Centrale Europea e altre banche centrali e anche enti privati stanno suggerendo è la creazione di un vero e proprio denaro contante in forma digitale custodito direttamente dai cittadini, non più dalle banche, custodito quindi dai cittadini per esempio dal proprio smartphone. Quindi l'equivalente di banconote che noi abbiamo nel portafoglio, che portiamo con noi, ma invece di averle nel portafoglio fisico, di averle nel proprio smartphone, digitalizzate in forma di bit. Questa è la vera rivoluzione che l'euro digitale può portare, è un cambio davvero epocale.
Ecco, ma concretamente quali sono i vantaggi?
Ora, questo porta vari vantaggi, per esempio i costi. È facile aspettarsi che le transazioni fatte con l'euro digitale siano a costi molto inferiori rispetto a quelle fatte per esempio con carte di credito, che tra l'altro hanno tecnologie che risalgono anche agli anni 60. Altri vantaggi riguardano lo stimolo finanziario. Se ci pensate, con l'euro digitale un governo, una banca centrale può elargire denaro ai cittadini che ne hanno bisogno, senza bisogno di un click day. Vi ricordate il click day dei bonus dell'INPS e delle altre istituzioni? Questo sarebbe fatto elargito in maniera automatica per i cittadini. È un po' il cosiddetto helicopter money di cui parlano molti economisti. Un altro vantaggio è l'inclusione finanziaria. Molte persone magari non possono avere un conto corrente bancario per vari motivi, invece con l'euro digitale avranno direttamente denaro al proprio smartphone e quindi potranno accedere a servizi come pagamenti online che a loro sono preclusi adesso, oppure effettuare rimesse internazionali. Quindi anche un vantaggio importante nell'inclusione finanziaria dei cosiddetti unbanked. Infine, altri vantaggi sono la tutela finanziaria, perché essendo i soldi del cittadino nel proprio smartphone, il cittadino non è più esposto a fallimenti bancari. Infine, altri vantaggi riguardano l'impatto ambientale, perché il denaro, non essendo più in forma fisica, diminuisce l'impatto, migliora sotto molti punti di vista l'impatto ambientale dei sistemi monetari, quindi non va più creata e stampata moneta. E infine salute, perché in tempi di pandemia una moneta digitale non fisica limita la diffusione del contagio.
Bene, torniamo in studio. Abbiamo con noi il professor Luca Fantacci, che è condirettore dell'unità di ricerca sull'innovazione monetaria alla Bocconi di Milano. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, senta, ma l'euro digitale è davvero la risposta europea in qualche modo ai Bitcoin?
Per certi versi sì, perché diciamo, i vantaggi dell'euro digitale che sono stati ben descritti da chi mi ha preceduto sono per qualche verso gli obiettivi stessi per cui è stato emesso Bitcoin, è stato inventato Bitcoin una decina di anni fa, cioè per offrire i vantaggi di un contante digitale, cioè di una moneta che unisse all'interno di sé i vantaggi della moneta elettronica e anche del denaro contante. Noi siamo abituati a operare in un mondo, lo diceva Di Nicola, in cui dobbiamo scegliere fra contante e moneta digitale e ci sono vantaggi a stare da una parte o dall'altra. Invece Bitcoin aveva l'ambizione di offrire le due cose assieme, cioè una moneta elettronica che quindi potesse essere usata istantaneamente per pagamenti anche da una parte all'altra del mondo e che non richiedesse l'intermediazione di un soggetto come una banca o una carta di credito, con anche la tutela della privacy che questo comporta. Ora però Bitcoin tutto questo lo offre con come contropartita dei rischi enormi che stiamo vedendo anche in questi giorni, cioè Bitcoin ha delle oscillazioni di valore che non ne fanno una buona moneta, anzi ne fanno una pessima moneta. Abbiamo visto anche solo nell'ultima settimana il valore di Bitcoin aumentare del 30% e poi ridiminuire del 10%, insomma è chiaro che non si può...
Possiamo dire che in qualche modo è un tipico strumento speculativo.
Esatto. E infatti appunto qua entra in gioco la Banca Centrale Europea e in generale le banche centrali con lo scopo di offrire un contante digitale ma a partire dall'ente pubblico che è preposto all'offerta di denaro. Quindi avremo un contante digitale con il vantaggio che però viene offerto da quell'ente che è deputata a offrire un mezzo di scambio e ad assicurare che il mezzo di scambio sia effettivamente un mezzo di scambio e non uno strumento speculativo, come ha ben detto lei adesso. Quindi assicurare attraverso proprio i vantaggi dello strumento digitale il fatto che questo denaro arrivi dove ce n'è bisogno, e anche questo lo sottolineava Di Nicola e mi sembra un aspetto importante. Cioè, noi oggi abbiamo una moneta elettronica che viene creata dal sistema bancario privato e in qualche modo in maniera discrezionale secondo i vantaggi delle banche che le emettono. Se ad emettere monete elettroniche la banca centrale, non alle banche, ma direttamente alle famiglie e alle imprese, è più facile portare il denaro dove serve e sostenere le attività economiche produttive, la cosiddetta economia reale. Ecco.
Professore, però allora chi poi utilizzerà in questo caso l'euro digitale non dovrà avere necessariamente un conto corrente, ma soprattutto cioè io vado in un negozio, do la mia carta di credito al mio bancomat e poi l'operazione viene autorizzata perché poi quei soldi sono su un conto. Qua invece come funzionerà?
Beh, qua ci sarà ugualmente un portafoglio elettronico che sia nella forma di un conto presso, però appunto non una banca privata, ma direttamente presso la Banca Centrale Europea, questo potrebbe essere un'opzione, oppure potrebbe essere un portafoglio elettronico decentrato, cioè che io detengo per esempio sul mio telefonino, no? Però appunto il vantaggio, parlava prima di inclusione finanziaria, non occorre che io abbia un conto in banca e che io abbia un contratto con un soggetto privato, tutti i cittadini europei, in quanto cittadini europei, avrebbero questo portafoglio elettronico e quindi questa possibilità di spendere e di guadagnare moneta elettronica.
Ma secondo lei in un paese come l'Italia, dove gira tanto contante, dove tra l'altro c'è anche una fortissima evasione di IVA, quale può essere l'effetto dell'euro digitale? In sostanza potrebbe contribuire anche a recuperare un po' di evasione fiscale?
Ma ecco, questa è un'altra forte spinta verso la creazione di un euro digitale, cioè il passaggio crescente che è stato incentivato anche recentemente dal governo alla moneta elettronica come uno strumento per contrastare l'evasione o addirittura appunto il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e via discorrendo. Quindi la tracciabilità della moneta elettronica è chiaro che ne fa uno strumento adatto a questo scopo. Se è la banca centrale a emettere questa moneta elettronica abbiamo due vantaggi: da un lato i dati che sono connessi con la tracciabilità non vengono gestiti da un soggetto privato ma da un soggetto pubblico, con le garanzie che questo comporta, e dall'altro si può unire anche un minimo di anonimato per le transazioni più piccole, perché ora non dobbiamo neanche immaginare che un ente pubblico sappia tutto di dove guadagniamo, dove spendiamo i soldi, perché, quanto e come. E quindi ci sarebbe la possibilità con questo sistema di assicurare un minimo di anonimato per le transazioni di più basso importo, ma al tempo stesso appunto evitare che grossi flussi vengano sottratti al controllo del fisco o delle autorità.
Professore, grazie molto per essere stato con noi. Io le faccio tra l'altro un buon 2021 e vediamo se davvero questo 2021 ci riserverà la sorpresa dell'euro digitale. Insomma, sappiamo la BCE ci sta lavorando, speriamo che arrivi a dei risultati concreti.
Così ha annunciato, esatto.
Buon pomeriggio, professore.
Grazie anche a voi, buon lavoro.
Allora, l'euro digitale fa parte di quella serie appunto di innovazioni che l'Europa sta mettendo in campo anche per essere al passo di altre zone industrializzate, pensiamo solo agli Stati Uniti e alla Cina. Allora, sentiamo che cosa ne pensa l'economista Francesco Saraceno, che ha scritto il libro La Riconquista, perché abbiamo perso l'Europa e come possiamo riprendercela.
No, guardi, io a queste cose non credo. La moneta è moneta, nel senso che poi sotto c'è un'economia reale che deve funzionare bene. Certo, l'euro digitale, insomma, qualunque innovazione nei mercati finanziari o nei mercati monetari può portare a fluidificare le transazioni, a migliorare il matching, quello che in inglese si chiama il matching, l'accoppiamento fra domande e offerte di servizi e di beni, ma poi quello che veramente cambia le cose è un'economia reale che riparte. Per questo servono principalmente le politiche di bilancio, le politiche industriali, il funzionamento di alcuni settori che oggi per esempio in Italia non funzionano bene, sto pensando alla pubblica amministrazione, alla giustizia, insomma è lì che sono gli ostacoli alla crescita, non tanto nella disponibilità di mezzi di pagamento più o meno innovanti.
C'è però un problema da risolvere: senza una moneta reale, dunque che possiamo toccare tutti i giorni, come faranno le banche a raccogliere denaro e dunque ad erogare i prestiti, i mutui? Sentiamo ancora di Nicola.
Se l'euro digitale verrà configurato come moneta che risiede nello smartphone dell'utente, per esempio, a quel punto è ovvio che i depositi bancari scenderanno, perché è l'utente ad avere euro nel proprio smartphone e quindi non più nel conto corrente bancario. Di conseguenza la banca avrà meno potenza per poter elargire prestiti. Dall'altro punto di vista, però, dall'altro canto, la banca può aprire nuove linee di business, per esempio offrendo servizi di custodia di euro digitale per gli utenti. Quindi si tratta di qualcosa di completamente nuovo che può in realtà essere di grande vantaggio per le banche moderne. Per esempio noi con Conio abbiamo già fatto accordi con Hype di Banca Sella e Banca Generali, in modo che queste banche possano offrire servizi di custodia di euro digitale per il futuro.
Ma sarà una moneta per tutti i cittadini o solo per transazioni finanziarie di un certo livello?
Allora, separiamo due cose, la tecnologia dalla scelta, perché entrambe le strade possono essere prese. Per esempio, qualche mese fa la Banca Centrale Francese ha aperto una consultazione per la creazione di un euro digitale per transazioni interbancarie. Quindi questa è un qualcosa che la Banca Centrale Francese sta cercando di portare avanti. Però a ottobre la Banca Centrale Europea ha creato una consultazione pubblica chiedendo suggerimenti da cittadini, da imprese private, sulla creazione di un euro digitale che possa essere invece usato da tutti i cittadini. Quindi la strada che la BCE vuole intraprendere invece è quella di un euro digitale che possa essere usato da tutti per transazioni di uso quotidiano. La decisione della BCE dovrà essere presa entro metà 2021 e vediamo un po' cosa succederà.
Eh sì, vediamo che cosa succederà, perché la pandemia di coronavirus che stiamo vivendo in questo periodo rappresenta un enorme shock per l'economia mondiale e soprattutto per le economie dell'Unione Europea, con conseguenze sociali ed economiche appunto molto gravi. Secondo le ultime previsioni economiche, questo di qualche mese fa, l'economia della zona euro subirà una contrazione del 7,8% nel 2020, in realtà in Italia andrà ben peggio, prima di crescere del 4,2% nel 2021 e del 3% nel 2022. Dunque, in sostanza, ci riprenderemo alla situazione pre-pandemica solo tra un paio di anni. Ecco, l'economista Gaetano Fausto Esposito ha scritto il libro Come un salmone che risale la corrente, Elzeviri per un capitalismo globale più umano.
Noi vediamo che la crisi, così come era stata pensata all'inizio di quest'anno, come una crisi simmetrica che riguardava tutti i paesi, in questo periodo si è sostanzialmente modificata ed è diventata una crisi asimmetrica. Che significa? Significa che alcune nazioni, come sappiamo largamente le nazioni dell'Asia, stanno soffrendo molto di meno, la Cina ha ripreso il suo percorso di sviluppo e quindi tutti i vari paesi con cui la Cina è collegata stanno uscendo, diciamo, da questa situazione. Mentre invece abbiamo che larga parte del mondo occidentale è ancora assolutamente all'interno di varie problematiche, anche se queste problematiche oggi sembrano meno complicate dal punto di vista economico rispetto a quanto noi potevamo immaginare a metà dello scorso anno. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che fondamentalmente la parte manifatturiera di diversi sistemi economici ha ricontinuato a marciare, anche per effetto delle varie misure che sono state realizzate. Mentre invece abbiamo il comparto dei servizi, ed è la prima volta che si verifica durante una crisi economica, è un comparto fortemente penalizzato. Il comparto dei servizi è un comparto che richiede gli spostamenti di persone e quindi è chiaramente un comparto che in questo momento è in forte difficoltà. Per cui cosa immaginiamo, cosa è possibile prevedere? Ma allora, prima di tutto, la parte manifatturiera trainerà una parte del comparto dei servizi e probabilmente porterà anche via ripresa del commercio internazionale un incremento del prodotto delle nazioni che sono state maggiormente colpite in questa fase, laddove invece il comparto dei servizi soffrirà e non soffrirà soltanto il primo semestre di quest'anno, ma probabilmente per tutto il 2021. Quindi sul comparto dei servizi occorrerà da un lato favorire una maggiore iniezione di innovazione digitale, vediamo che questo è il comparto meno digitalizzato, soprattutto nel campo dei servizi più vicini al consumo, e dall'altro lato bisognerà reinventare nuove modalità di presenza sul mercato che comunque soltanto in parte riusciranno a lenire i fabbisogni delle imprese, perché immaginiamo che tutto il comparto turistico, che per il nostro paese è un comparto assolutamente vitale, ha comunque ha bisogno di un rilancio delle presenze.
Esposito, sembra che però a livello europeo non ci sia comunque una risposta coordinata su questi fronti.
Beh sì, diciamo che a livello europeo ci si è soprattutto soffermati sul tema della politica industriale. La politica dei servizi è una politica che non è stata considerata ancora come uno degli elementi focalizzati dell'azione dell'Unione Europea. Recentemente, nel senso nel mese di maggio, infatti la Commissione Europea ha emanato delle nuove linee per quanto riguarda una politica industriale, ed era parecchio tempo che la Commissione non prendeva posizione in maniera così forte, anche consentendo degli interventi all'interno delle singole industrie particolarmente rilevanti che nel passato erano state escluse. Ricordiamo che si parlava sostanzialmente di agire sui fattori orizzontali della competizione, mentre invece sull'industria adesso si inizia anche a immaginare una risposta più forte. Il campo della politica dei servizi invece è un campo che è stato un pochettino trascurato, anzi direi che è stato particolarmente trascurato. Diciamo che noi avremo bisogno nel campo del terziario, con le diverse sfumature con cui il terziario si presenta, di una politica industriale per i servizi che favorisca di più, come ho detto prima, provvedimenti di agevolazione dal punto di vista dell'adozione di tecnologie digitali, e soprattutto parto dal presupposto che è singolare che il principale comparto che contribuisce in tutti i paesi occidentali alla composizione del PIL in maniera determinante venga invece ancora trascurato da una politica che non solo non è coordinata, ma soprattutto non esiste ancora.
Esposito, bisognerà anche rafforzare in qualche modo la svolta ecologica, anche lei più di qualche volta ne ha parlato.
Su questo versante noi sappiamo che la priorità green è la priorità che si è dato, direi, a questo punto il mondo, perché con l'elezione di Biden negli Stati Uniti è reimmaginabile, è stato anche già detto al presidente eletto, un reingresso, diciamo, degli Stati Uniti negli accordi di Parigi, però diciamo è la priorità che si è data l'Unione Europea. Se guardiamo tra l'altro al discorso del recovery plan, vediamo che larga parte, una parte consistente dei fondi come indicazione agli Stati membri dovrà essere orientata verso la svolta green, e l'Italia da questo punto di vista, speriamo che adesso nei prossimi giorni la questione comunque si risolva anche dal punto di vista dell'approvazione da parte del governo, ha fatto una scelta forse ancora più forte nel senso di dare a questa priorità un'incidenza anche maggiore di quella consigliata dall'Europa. Ecco, una svolta green sicuramente è una svolta interessante perché può attivare tutto un comparto di competenze e di servizi, in cui peraltro il nostro paese non è in una posizione di arretramento, ma molto spesso guida le classifiche a livello internazionale, e quindi da questo punto di vista rappresentare anche una forma di riconversione per un comporto tradizionale dei servizi, chiaramente attraverso adeguati provvedimenti di reskilling delle competenze, ma che potrebbero, diciamo, contribuire a una svolta complessiva con buon incremento anche del prodotto.
Insomma, questa Europa ha davvero bisogno di riforme perché troppe volte è stata indecisa, pensiamo solo al Recovery Fund. Sentiamo allora ancora Francesco Saraceno.
Questa Europa ha bisogno di riforme perché la crisi, quella precedente, purtroppo ne abbiamo subite due di portata epocale in pochi anni. La crisi del debito sovrano ha mostrato come le istituzioni europee non fossero adattate a gestire quelli che noi in economia chiamiamo shock asimmetrici, shock che colpiscono in maniera differente paesi differenti. Quando la crisi del debito sovrano ha colpito, quando ci siamo trovati impelagati nella crisi del debito sovrano, le politiche messe in atto, invece di favorire una convergenza dei diversi paesi, cioè farci tornare tutti a essere più simili, hanno provocato una divergenza. E per questo siamo arrivati al 2020 con un'economia europea che andava di fatto a due velocità, con un centro che aveva recuperato, una periferia di cui fa parte anche il nostro paese, l'Italia, che invece era ancora in affanno. La risposta alla crisi del 2020 è stata molto diversa, è stata invece una risposta basata su politiche comuni, sia la Banca Centrale che la Commissione, che con il piano Next Generation, e quindi ha marcato un cambiamento di passo. Se questo avrà un effetto, ovviamente dipenderà poi dai singoli paesi, in particolare dal nostro, ma non solo, da quanto queste politiche comuni, penso in particolare al Recovery Fund e ai dibattiti che stiamo avendo in queste settimane sul suo utilizzo, saranno messi al servizio di politiche per una crescita di lungo periodo. Però è indubitabile che le risposte del 2020 sono state molto diverse e molto migliori, mi sia consentito dirlo, di quelle che abbiamo avuto fra il 2010 e il 2012.
Professore, ma com'è possibile far ripartire questo continente, soprattutto l'Italia, però con un debito pubblico ormai davvero alto?
Guardi, il debito pubblico, io su questo ho un'opinione molto netta. Il debito pubblico può non essere un problema e nelle condizioni attuali non è un problema, non solo nei paesi più che stanno meglio, appunto i paesi del cosiddetto centro, ma anche in paesi che a prima vista hanno delle finanze pubbliche più fragili. Non dimentichiamo che oggi, che da qualche anno e ancora per molti anni davanti a noi, siamo in una situazione in cui c'è un enorme risparmio mondiale in cerca di collocazione. E quindi certo, non vuol dire questo che possiamo indebitarci allegramente senza aver nessun riguardo a quelli che si chiamano i vincoli di bilancio del governo, ma sicuramente la sostenibilità del debito non è e non sarà per i prossimi anni un problema, tanto più se questo debito sarà utilizzato poi per far ripartire l'economia, perché un'economia in buona salute, un'economia che cresce bene in modo equilibrato, può poi ripagare i propri debiti.
Professore, per concludere, secondo lei l'euro è un successo a metà?
Sì, mi sembra un'ottima definizione. L'euro è è un passo fondamentale per un'ulteriore integrazione economica europea. Chi lo ha introdotto aveva in mente a termine di andare verso una forma di governo federale dell'Unione Europea. Siccome questa Unione Federale oggi non è nelle carte, non lo sarà per qualche anno, temo, perché insomma non siamo certo pronti a fare il salto federale, ci troviamo con una moneta unica e con politiche nazionali che rimangono a volte divergenti e che bisogna coordinare meglio, e quindi bisogna che tutte le cooperazioni fra stati che passano attraverso la politica economica siano rese più efficienti. Ci sono mille cose che si possono fare pur non andando verso gli Stati Uniti d'Europa che ci dovrebbero funzionare meglio: un sussidio di disoccupazione europeo, più coordinamento nella tassazione delle imprese o delle multinazionali, sono tutte cose che ci farebbero funzionare meglio pur rimanendo stati sovrani e ci farebbero assomigliare di più a una federazione.
E allora finisce qui questa parte del mondo alla radio dedicata all'euro digitale. Saluto e regia Roberto Colangeli e Stefano Sparro. Ma rimanete all'ascolto. Grazie.